Buonasera. Buonasera, grazie. Benvenuti, siamo di nuovo qui. È molto bello, naturalmente per me un po' meno perché ho meno contatto con voi, non riesco a vedervi. Mi piacerebbe avere un po' più proprio riuscire a cogliere gli sguardi. E parliamo oggi di un'opera singolarissima, talmente singolare che il suo autore non la chiamava nemmeno opera. Il viaggio a Reims di Rossini. Rossini la chiamava cantata scenica, mentre invece il libretto di Luigi Balocchi porta scritto dramma giocoso. Dramma giocoso è una definizione illustre, è una definizione che risale ai libretti di Goldoni del Settecento, ma per capirci, il Don Giovanni sul libretto è chiamato dramma giocoso, così Fan tutte, che abbiamo ascoltato quest'anno, è chiamata dramma giocoso, lo stesso è scritto sul frontespizio del libretto del viaggio a Reims. Allora, perché Rossini la chiamava invece cantata scenica? Rossini collegava quest'opera, questa composizione, a una diversa tradizione. Questo è un brano di occasione. Cioè non è un'opera scritta per avere successo e per restare in cartellone. È un'opera scritta per una precisa occasione, che è l'incoronazione di Carlo X, re di Francia, che avviene appunto nella cattedrale di Reims, secondo la tradizione francese, avviene alla fine di maggio del 1825, e per questa occasione diversi musicisti, diversi letterati scrivono brani musicali, brani teatrali. Il più famoso di questi brani è proprio Il viaggio a Reims. Composizione d'occasione al punto che Rossini la esegue. Siamo a metà di giugno, più o meno in questo periodo, 1825, al Théâtre Royal Italien, il Teatro Italiano di Parigi, di cui Rossini era appena stato nominato direttore, il responsabile. Viene eseguita in questo teatro a 4 repliche, con grande successo per la verità, e poi Rossini non si interessa più assolutamente di farla eseguire. Tant'è che prende circa la metà della musica del viaggio a Reims e la trasferisce pari pari in un'opera successiva, un'opera francese, non italiana, Le Contorie. Contorie contiene circa metà della musica del viaggio a Reims. Questo per la verità è una cosa che Rossini aveva fatto spesso. Molte composizioni precedenti di Rossini utilizzavano suoi precedenti brani o addirittura brani di altri compositori. L'esempio più famoso forse è il rondò con cui finisce la Cenerentola. Questo pezzo veniva dal Barbiere di Siviglia, era un'aria del Conte. Stesso identico brano, infatti, guarda caso, a partire dal momento in cui nel 1817 viene eseguita la Cenerentola, quest'aria praticamente scompare dalle esecuzioni del Barbiere. Però l'idea, la tecnica praticamente dell'imprestito e dell'autoimprestito per Rossini era assolutamente comune. Solo che, come vi ho detto, questa è un'opera che non viene scritta per imporsi in cartellone, per essere eseguita in vari luoghi, per avere successo. Non ha importanza, è un'opera commissionata, legata a una precisa occasione. Anche per questo Rossini la chiama cantata scenica. Il genere della cantata scenica è un genere tradizionale. Lo stesso Rossini ne aveva scritte a Napoli per i Borbone, ed è un genere appunto di non solo d'occasione ma celebrativo, in cui evidentemente non è tanto la coerenza drammatica o drammaturgica che conta quanto la varietà, la bellezza della musica, l'efficacia proprio immediata del gesto celebrativo. Ora, per questa opera, questa cantata scenica, questo dramma giocoso, Rossini ha a disposizione un cast stellare, praticamente tutti i più grandi cantanti dell'epoca insieme eseguono quest'opera. E infatti quest'opera è un'opera per cantanti, più che un'opera per cantanti. In questo periodo, intorno al 1820-25, un'opera da rappresentarsi in teatro, quindi organizzata da un impresario che deve naturalmente stare attento ai conti, far quadrare il livello economico, beh, normalmente le parti principali, le parti importanti sono 2, 3, massimo 4. Nel viaggio a Reims i cantanti impiegati sono 18 E le parti impiegate, le più importanti, cioè le parti principali, sono perlomeno 14, che appunto erano tutti cantanti famosissimi. Allora vale forse la pena di leggervi il modo in cui Rossini e il suo librettista indicano le caratteristiche dei personaggi. Questo è un aspetto importante. Intanto abbiamo Corinna, celebre improvvisatrice romana, personaggio italiano, è la poetessa che continuamente interviene nel corso dell'opera, molto spesso accompagnandosi con l'arpa. E già questo è un riferimento interessante, il nome Corinna, personaggio romano legato all'Italia. È un riferimento colto, un riferimento raffinato di Rossini e Balocchi, si riferisce al famosissimo libro di Madame de Staël, per noi forse è un po' una memoria liceale, Corinne ou de l'Italie. Quindi c'è un riferimento letterario. Poi abbiamo la Marchesa Melibea, dama polacca, vedova di un generale italiano morto il giorno medesimo delle nozze, eccetera, eccetera. Quindi una poetessa italiana, una dama polacca. La Contessa di Folleville, giovine vedova francese, piena di grazia e di brio, pazza per le mode. E questo è un personaggio che viene un po' preso in giro, canta una grande aria drammatica, drammaticissima, perché? Perché ha perso il baule e non trova il suo cappellino. Madama Cortese, donna spiritosa ed amabile, nata nel Tirolo, moglie di un negoziante francese. Il Cavaliere Belfiore, giovine ufficiale francese, gaio ed elegante che fa la corte a tutte le signore. Il conte di Liebenskopf, generale russo d'un carattere impetuoso, innamorato della marchesa Melibea, la polacca. Lord Sidney, colonnello inglese, innamorato segretamente di Corinna, della poetessa. Don Profondo, letterato, amico di Corinna, membro di varie accademie e fanatico per le antichità. Il barone di Trombonoc, maggiore tedesco fanatico per la musica. Vi dico subito che questo personaggio nell'opera è un accenno satirico alla figura di Metternich, addirittura, che peraltro era un grande ammiratore di Rossini. Don Alvaro, grande di Spagna, ufficial generale di Marina, innamorato di Melibea. Quindi gli innamorati di Melibea sono due, il russo e lo spagnolo. E poi c'è il medico, il cugino della contessa, Delia, giovine orfana greca protetta da Corinna. Quindi c'è addirittura un accenno al movimento di indipendenza greco rispetto agli ottomani. Qui siamo nel 1825 e ricordate che un anno prima, combattendo in Grecia per l'indipendenza della Grecia, era morto Byron. Quindi un elemento di attualità. E poi avete la nativa di Coin Normandia, la ragazza astratta, timida e lenta cameriera della contessa di Folleville, corriere, maestro di casa, un'infinità di personaggi per rappresentare quest'opera in cui... Siete riusciti a leggere la sinossi? Siete riusciti a leggere la sinossi? Beh, vi sarete resi conto che in quest'opera non succede niente. Non succede assolutamente nulla. È un caso singolarissimo. Evidentemente l'interesse della vicenda non è nello snodarsi della storia, ma piuttosto nel senso celebrativo. Quindi il fatto che tutti questi personaggi che arrivano, come avete visto, un po' da tutte le nazioni europee, alla fine si riuniscono per cantare le lodi di Carlo V, le lodi di questa incoronazione. Scusate, Carlo X, le lodi di questa incoronazione. Ora, Carlo X... viene in qualche modo incaricato dallo stesso Metternich di, il termine esatto che usano all'epoca è di riagganciare la catena della storia, quindi di recuperare l'idea dinastica francese di prima del 1789. Quindi è un personaggio, è un re dichiaratamente restauratore. Fu un grande protettore di Rossini e tra l'altro forse non è del tutto insignificante il fatto che Rossini, quando muore Carlo X, smette di comporre, si ritira dall'attività. In qualche modo sente che questo mondo che lo aveva protetto, lo aveva chiamato, sta venendo meno. Siamo proprio alla vigilia delle giornate gloriose del 1830. Questo è per inquadrarvi quest'opera, questa singolarissima opera cantata scenica. Ora, che cosa quindi decide di fare Rossini? Non è particolarmente interessato alla drammaturgia, è un'opera in cui non succede niente. C'è un solo colpo di scena in tutta l'opera, Il colpo di scena è l'istante in cui ci si rende conto che è impossibile andare a Reims perché non ci sono i cavalli. Questo è l'evento principale dell'opera, per capirci. Non è questo gran colpo di scena, anche se dà vita per reazione al pezzo più straordinario della partitura, poi ne parleremo. Evidentemente a Rossini interessa, primo, sfruttare le caratteristiche dei cantanti che ha a disposizione. Quindi è una grande opera per cantanti, è veramente un'opera belcantistica. Forse è l'ultima grande opera belcantistica, perlomeno in italiano. E poi gli interessa un altro aspetto, rappresentare tutte queste differenze, quindi la dama polacca, la poetessa italiana, il conte russo, il barone tedesco, che in realtà appunto rappresenta un grande uomo politico, Metternich, la dama un po' vezzosa e svenevole francese, il lord inglese, tutti questi caratteri che si riuniscono, si trovano in questa stazione di bagni, interagiscono fra loro in maniera molto frivola. Questo è innamorato di quella, quella in realtà è innamorata di quell'altro, allora ci sono gelosie, rivalità, questi sono i pretesti che servono a Rossini per far partire il meccanismo drammatico. Guarda caso Rossini scrive nel Viaggio a Reims alcuni dei suoi pezzi musicali più belli e più puri in assoluto, proprio perché non ha nessuna preoccupazione di cassetta. Non si deve preoccupare che l'opera abbia successo. È libero di comporre, quindi usa delle situazioni che sono delle situazioni completamente stereotipate e ne approfitta per formalizzare, cristallizzare dei cliché teatrali che lui stesso aveva contribuito a creare. Questo è un aspetto interessantissimo. Quante volte abbiamo parlato durante queste nostre lezioni della solita forma tipica dell'opera italiana, romantica dell'opera italiana dagli anni 30 più o meno fino almeno agli anni 50, la divisione di ogni scena in una parte cantabile e una parte veloce, il cantabile e la cabaletta, la suddivisione talmente frequente e onnipresente che i contemporanei la chiamavano la solita forma. La solita forma Rossini la usa anche nelle opere precedenti, cioè c'è nel Barbiere, c'è nell'Italiano in Algeri, c'è nella Cenerentola, ma mai in maniera così pura, mai in maniera così chiara, così netta, come se Rossini volesse proprio codificare le regole dell'opera italiana. A questo si accosta un altro intento, l'intento di, attraverso i numeri di quest'opera, che sono tutti molto estesi, di cristallizzare anche alcuni atteggiamenti, alcune tipologie, l'aria seria, l'aria buffa, il duetto ironico, il duetto invece serio, eroico, il grande concertato, un sestetto monumentale, un finale in cui tutti i personaggi cantano un brano che poi viene commentato in coro, una grande introduzione articolatissima. Sono tutti elementi, tutte tipologie teatrali che Rossini aveva già esplorato, ovviamente, in maniera straordinaria, ma che qui sembra voler addirittura codificare letteralmente. E quindi questo è un aspetto molto interessante. Parlando del Viaggio a Reims, moltissimi critici parlano di un'opera sull'opera, un'opera al quadrato, un'opera speculativa, come se Rossini volesse proporci non una storia, perché la storia in realtà non c'è, volesse proporci un catalogo di tipologie teatrali. Proprio per questo molti di questi brani sono fra i più complessi, fra i più ricchi, anche dal punto di vista strumentale, per esempio, che lui abbia mai realizzato. Facciamo qualche esempio. Vi dico subito, l'opera ha soltanto 9 numeri. Notate bene, in questa esecuzione c'è un intervallo. A Parigi nel 1825 sappiamo, ce lo dice Stendhal che era presente, che furono addirittura realizzati 2 intervalli, quindi l'opera fu divisa in 3 parti, come se fossero 3 atti. Sta di fatto che questo atto unico, eseguito interamente dall'inizio alla fine, dura almeno 2 ore. È monumentale. Tutte le dimensioni sono estremamente espanse. Soltanto 9 numeri, qualche aria con queste caratteristiche, aree diversissime fra loro, 2 duetti, un sestetto, un'introduzione, un finale, e poi c'è questo pezzo assolutamente straordinario che vi dicevo, che parte alla scoperta che il viaggio non si può effettuare, che non ci sono i cavalli, che è il colpo di scena più importante dell'opera, E Rossini lo intitola, questo è il pezzo più famoso giustamente dell'opera, Rossini lo intitola Gran pezzo concertato a 14 voci. È un caso fino a questo momento unico nella storia dell'opera, cioè un concertato che non è un quintetto, un sestetto, c'è anche un sestetto nell'opera, ma sono 14 voci, un quattordicimino, non so come si può chiamare. Siccome si sono anche sbizzarriti a trovare delle denominazioni per questo brano. Ne parleremo perché, come capite, già solo l'idea del gran pezzo concertato a 14 voci è il momento veramente più straordinario della partitura. Ma proviamo a vedere cosa significa codificare delle forme, delle tipologie operistiche. Naturalmente in quest'opera trovate tutti i classici gesti rossiniani, di cui per esempio abbiamo parlato lo scorso anno. Quindi trovate il crescendo, trovate la grande sospensione in cui il tempo si ferma e i personaggi, come dire, sono sospesi fra loro, la musica gira semplicemente. Trovate questi giochi, tipici giochi di simmetrie, le interruzioni rossiniane, lo stile buffo estremamente caratterizzato, che Rossini contribuisce proprio a definire, in qualche modo a portare all'apice. Tutti questi aspetti tornano nell'opera. L'aspetto più divertente però probabilmente è che, come vi dicevo, la maggior parte di queste tipologie scaturiscono da situazioni quasi insignificanti. Per esempio la contessa di Fayetteville, la giovane dama francese innamorata delle mode, canta la prima aria dell'opera ed è un'aria assolutamente di stile serio, viene dalla tradizione dell'opera seria, quindi canta con ampi intervalli. Le colorature, le grandi volate di abbellimenti. Quindi la voce attraversa questi amplissimi salti, solo che, come vi dicevo, quest'aria nasce dal fatto che lei si accorge che non si può mettere il cappellino. Si è persa il cappellino e non ha quindi la possibilità di fare sfoggio di queste novità parigine. L'effetto quindi è continuamente un effetto straniato. La situazione non giustifica il tono dell'aria, eppure sentite che cosa combina Rossini anche nella introduzione dell'aria. Lei è svenuta quando ha saputo che il suo baule è andato perduto, quindi si affollano intorno a lei tutti i personaggi, rinviene e canta quest'aria in cui sembra che sia morto il suo amante praticamente, invece è sparito il cappello.
Se lo trovo, eccola qui.
È metastasiato. sentite il tono, no? Come se fosse una grande aria seria, non so, della Semiramide, cioè di un'opera drammatica. In realtà, come capite, il tono rossiniano è da una parte ironico e distaccato, e dall'altro invece è il tentativo di costruire l'archetipo dell'aria seria. Rossini sta in qualche modo tirando le somme di tutta la sua carriera teatrale. Una cosa importante, Il viaggio a Reims è l'ultima opera italiana di Rossini. Dopo Il viaggio a Reims lui scriverà soltanto opere francesi. Scriverà Le Contorie, scriverà chiaramente Il Guillaume Tell, pochi anni dopo aver scritto quest'opera, nel 1829, Rossini smette di comporre, quindi sta in qualche modo riassumendo tutte le caratteristiche della sua carriera. Tant'è che il famoso colpo di scena, il passaggio da, questo è il cantabile dell'aria ovviamente, poi c'è un colpo di scena, cioè c'è qualcosa che cambia l'animo del personaggio e poi segue, come sappiamo, l'abbiamo detto un sacco di volte, segue la cabaletta. Vi dico che succede con il colpo di scena. Entra Maddalena, che arriva con uno scatolone in cui v'è un bel cappellino alla moda giunto da Parigi. Quindi le portano un cappello e lei comincia a cantare. Che miro, ah, qual sorpresa, agli occhi io credo appena, caro, dal reo naufragio tutti salvasti almen. E qui l'atmosfera diventa... Il clima, l'atmosfera cambia completamente. Tutto questo scaturisce da un pretesto, cioè non c'è situazione drammatica che giustifica questa suddivisione, eppure in tutta la sua carriera, fino a questo momento, Rossini non aveva mai scritto una solita forma così pura, così evidente, così chiara. La suddivisione incantabile cabaletta. Nelle opere precedenti la forma era sempre molto più sfumata, perché Rossini cercava degli appigli drammaturgici reali. Qui non ha importanza. Lui sta componendo della bella, della bellissima musica, della magnifica musica, per celebrare questa incoronazione. La maggior parte dei pezzi di quest'opera, quindi, sono straordinaria musica che si può godere di per sé. Il problema di ogni regista è sempre di trovare la cornice, dico la cornice perché in quest'opera, come vedrete, c'è proprio l'idea di una cornice, di un quadro, che è il quadro dell'incoronazione in realtà, perché quest'opera Rossini non è interessato all'azione, non c'è azione. L'azione è semplicemente schematica e convenzionale, e questo gli permette quindi, libero da preoccupazioni di cassetta, non ha nessuna importanza, gli permette di lasciare libera la fantasia. Una delle più grandi arie comiche scritte da Rossini in assoluto è l'aria che canta Don Profondo. Ve l'accenno. Qui Rossini porta a livelli quasi iperbolici una sua tecnica caratteristica che sviluppa fin dall'inizio della sua carriera. Come sono le arie comiche rossiniane? Pensate alla Calunnia, no? Come un colpo di cannone. Quindi con questo stile sillabico molto, molto ripetuto, è un venticello che è insensibile e leggero, poi c'è il crescendo, lo stile sillabico come se non ci fosse melodia. La melodia in un'aria buffa rossiniana molto spesso è affidata all'orchestra, quindi voi avete l'orchestra che suona. L'orchestra che si muove con questo caratteristico andamento rossiniano, e il cantante che cosa canta? In questo caso il testo dice: medaglie incomparabili, camei rari e impagabili, figli di tenebrosa sublime antichità, in aurea carta pecora dell'accademia i titoli, onde son membro nobile di prima qualità. Quindi uno stile anche decisamente basato sull'articolazione sillabica. Se io vi suono la melodia che canta qui Don Profondo, lui canta così. Thank you. sedia molto interessante, vero? Sentite abbastanza chiaramente. Ora, che cosa importa quindi? Che si capisca il testo, questa articolazione con questo ricorrere tra l'altro di medaglie incomparabili, camei rari impagabili, figli di tenebrosa sudubilime antichità, in aurea carta pecora dell'Accademia i titoli, quindi questi versi sdruccioli che ricorrono continuamente, lo sdrucciolo, cioè l'accento sulla terzultima sillaba, che non è così frequente in italiano, viene sempre utilizzato, soprattutto nei testi operistici, per dare una sensazione incantatoria. Gli incantesimi sono basati sul ritmo sdrucciolo normalmente. Quindi anche questa monotonia, questa ripetizione. Ma l'aspetto più interessante qual è? Che questo personaggio, Don Profondo, quando canta quest'aria, sta mettendo in ordine i bagagli dei vari personaggi che devono partire. Cioè, subito dopo quest'aria verremo a scoprire che non ci sono i cavalli e il viaggio non può avvenire. Quindi lui sta facendo l'inventario degli oggetti che portano con sé tutti questi personaggi: il russo, il polacco, il francese, la tirolese, lo spagnolo, l'inglese, no? E lui uno per uno elenca i vari personaggi. Qui vale quasi la pena che io vi legga il testo, perché non solo lui ci sta riassumendo, qui siamo più o meno a metà dell'opera, subito prima del grande concertato a 14 voci, ma soprattutto lui sta ripresentando i vari personaggi, riunendoli in un solo brano. Il testo dice, lui dice: seguiamo la commissione degli effetti, facciamo presto la lista, cioè facciamo la lista degli effetti di tutti i vari personaggi, onde tutto sia all'ordine ed in vista. Comincia da se stesso. Lui, se ricordate, abbiamo letto la piccola intestazione, lui è un appassionato di antichità. Quindi dice: io, medaglie incomparabili, camei rari impagabili, figli di tenebrosa sublime antichità, in aurea carta pecora dell'Accademia i titoli, onde son membro nobile di prima qualità. Poi dice il prossimo, lo spagnolo. Che si porta lo spagnolo? Gran piante genealogiche degli avoli e bisavoli, con le notizie storiche di quel che ognuno fu, diplomi, stemmi e croci. La polacca, l'opere più squisite da autori prelibati, che vanto sono e gloria della moderna età, disegni colorati dell'alto pic terribile, da Rold, Malcolm e Ipsiboe, sono tutti riferimenti colpi, il bel profil qui sta. La francese. La francese è la contessa che aveva perso il cappellino. Cosa si porta la francese? Scatole e scatoline con scrigne e cassettine che i bei tesor nascondono sacri alla dea d'amor. Poi abbiamo il tedesco, che si porta tutti i brani musicali. L'inglese, il francese. Cioè, in questo brano, che è quasi a metà dell'opera, Rossini ci riassume le caratteristiche dei vari personaggi dell'opera. Naturalmente, che cosa chiede di fare lui all'interprete? Di impersonificare di volta in volta i personaggi di cui sta parlando. E quindi sentite l'effetto. Eccolo qua. L'orchestra che canta.
Io, Don Profondo
stesso.
Medaglie incomparabili, camera impagabili, figli di tenebrosa sublime antichità, in aura carta decora dell'Accademia e titoli, onde son membro nobile di prima qualità, i gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, i maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora.
Si sposta.
Lo spagnolo. Gran piante genealogiche degli avoli bisavoli, con le notizie storiche di quel che ognuno fu, diplomi, stemmi e croci, nastri, colonne e d'ordini, le grosse come il doggio, sei perle
del peo.
La polacca.
La polacca.
L'opere più squisite da autori prelibati, che vanto sono e gloria della modernità, disegni colorati dell'alto più terribile, da Roma al convincimento, il bel profil qui sta.
La francese.
Scatole, scatoline, con scrigni e cassettini che i bei tesor nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile che chiusa sta in doppino, se il nuovo cappellino con nastri per le fiori.
Tedesco.
disserzioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici e ridestre rastuttori, dei primi effetti autonici, le rare produzioni di coni e di trombone e battaglie e tambore.
L'inglese.
E ci sono nel globo trattati di marina, oriundo dalla China, sozio con la città. Ho più pistola a vento, cambiali con motoro, in Belgio e in Parlamento, tre volte le giornate. I francesi. Varie dei francorazzi, o litterati squisite, pennelli con matite, con piedi e con color, sono così si accrocchendo, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giamboni. Il russo. Nuotiste tipografiche di trota della Siberia, con carte geografiche dell'Ottomano Impero, di cibellini e marmore e preziose collezioni, di carte di caponi che appena in cimiera, di cibellini e marmore e preziose collezioni, con carte di caponi che appena in cimiera, e cimiera, e cimiera.
Ecco, questo è in qualche modo l'iperbole dell'aria buffa rossiniana. Come se fosse una super calunnia, una super aria di Do Magnifico dalla Cenerentola. Quindi evidentemente Rossini sta sfruttando queste situazioni, che sono situazioni del tutto schematiche, per divertirsi a comporre dei brani che riassumono tutta la sua carriera. E questo è il fascino meraviglioso del Viaggio da Reims, che contiene, come vi dicevo, della musica straordinaria, bellissima. Non esiste un altro pezzo di Rossini in cui la pratica dello stile sillabico ostinato con l'orchestra che canta, questo stile all'epoca si chiamava il parlante, cioè il cantante è come se recitasse un testo, lo stile del cantante è di recitativo. Non c'è melodia, la melodia è nell'orchestra. Questo significa che il brano è denso, interessante, anche perché l'orchestra, come vedete, si muove, cambia strumentazione, e noi ci concentriamo quindi sul testo, sul senso delle parole, non sulla melodia. E le parole in questo caso che cosa dicono? Elencano i vari personaggi. E guarda caso, i vari personaggi sono i personaggi che uno alla volta cantano l'aria seria, il duetto buffo, il duetto d'amore, l'aria di rimpianto, cioè le varie tipologie, i vari schemi teatrali che Rossini sta elencando in quest'opera. In alcuni punti della partitura si coagulano in un singolo pezzo. Detto in un altro modo, il Viaggio a Reims è costruito come un catalogo di situazioni teatrali, un catalogo di personaggi e di caratteri, e ci sono degli istanti nella partitura in cui il singolo pezzo diventa a sua volta un catalogo. Che cosa interessa? E questo è veramente un colpo di genio. Cosa interessa a Rossini e a Luigi Balocchi, al librettista? In questo caso, come avete visto, lui sta dicendo chi sono questi personaggi, la francese, il russo, la polacca, il francese, l'inglese, il tirolese, lo spagnolo, sta elencando le varie nazioni d'Europa che sono le nazioni che celebrano l'incoronazione di Carlo X. Quindi in qualche modo lui sta anticipando quello che succede nel finale dell'opera. Il finale dell'opera è un catalogo di brani, di canti, affidati ai singoli personaggi. Ognuno di questi personaggi nella finzione canta il proprio inno nazionale. E quindi voi avete all'interno di questo finale, per dire, adesso ve li trovo, cosa canta il tedesco, il barone di Trombonock? Cosa può cantare? Questo pezzo che è passato alla storia con la famigerata formula Deutschland, Deutschland über alles, che sapete che oggi non si canta più il verso Deutschland über alles, in realtà è un pezzo di Haydn e nasce come inno dell'impero. Originariamente si chiamava Gott erhelte Franz der Kaiser, cioè l'imperatore Franz, Francesco Giuseppe. Quindi è un pezzo di Haydn che poi è diventato inno austriaco e successivamente inno tedesco. Che cosa canta il lord inglese?
Thank you.
l'inno inglese. In quest'epoca, nel 1825, non c'era un inno russo, quindi Rossini inventa un inno russo e soprattutto non c'era un inno francese. O meglio, sappiamo benissimo che c'era un inno francese, ma l'inno francese, la Marsigliese, in questo periodo era proibita, non si poteva cantare. E quindi Rossini scrive invece una... Scusatemi, lo spartito è molto complesso perché ho praticamente un pentagramma per ogni pagina, quindi sono più di 500 pagine e devo cercare il punto singolo. Il tirolese, la madama tirolese, che cosa canta? Letteralmente. Ossia, Rossini alla fine dell'opera sfrutta i caratteri nazionali dei vari personaggi per realizzare un catalogo, una volta di più, di accenni folcloristici, quasi esotici. Lo spagnolo canta in stile spagnolo, il tedesco canta l'inno tedesco, l'inglese canta l'inno inglese, la tirolese canta lo yodel, i francesi cantano una semplice canzone francese. Ora è abbastanza interessante, se vi faccio sentire questa successione di brani, ve la ricostruisco, ma vale la pena di sentire l'inizio per cogliere la caratteristica proprio celebrativa. L'idea è che tutte le nazioni si riuniscono per celebrare l'incoronazione. E chi è il maestro di cerimonia? È il barone di Trombonoc, ossia Metternich. Beh, Metternich, 10 anni prima c'era stato il congresso di Vienna, sapete benissimo. Durante il congresso di Vienna Metternich inventa una formula. Dice: noi siamo qui riuniti a Vienna e siamo il concerto d'Europa. Usa una metafora musicale. Tra l'altro a Vienna Metternich aveva chiesto a Rossini di comporre una cantata. Rossini non la scrive, Rossini non era ancora arrivato come compositore famoso a Vienna, arriverà nel 16, un anno più tardi. La cantata la scriverà Beethoven, è uno dei pezzi più brutti di Beethoven, e si chiama Il momento glorioso, Der glorreiche Augenblick. Quindi l'idea della musica come elemento celebrativo in questo momento storico è fortissima. Vi faccio sentire, per esempio, l'inno tedesco. Sentite proprio la successione in questo finale. Eccolo qui. Questo è proprio lui, Trombonoc.
Ora sei voltoriose e prendi di facciamo. Ecco la lista che di farmi imponeste con decente e simmetrica armonia. E spero che ad ognuno ben grata sia.
Questa è la lista.
Inno tedesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo. Tre cavalli, le bombe ed i cannoni. Io la metà lasciai dei miei polmoni.
L'inno tedesco. Dopodiché lui si rivolge alla marchesa polacca e le dice: adesso tocca a voi, che cosa ci cantate? E che cosa scrive Rossini? Scrive, ancora una volta comincia con questi, sentite l'accompagnamento. Ritmo è il ritmo di polacca, di polonese, il ritmo delle polacche di Chopin, per esempio. Quindi la polacca canta un pezzo alla polacca, non c'è l'inno polacco, proprio in questo periodo si era deciso di dare una falsa autonomia alla Polonia, che in realtà era sotto il dominio russo, ci sarà la rivoluzione del 30 in Polonia. Sentite l'effetto.
Alto da dire avrei, ma son già stracco,
A voi, bella marchesa.
A voi, bella marchesa, visti il polacco.
Notate bene che in questo periodo, all'inizio dell'Ottocento, scrivono polacche non solo i compositori polacchi. Chopin comincia giovanissimo a scrivere polacche, ma c'è una polacca di Beethoven, per esempio. Ci sono delle polonaise con questo ritmo addirittura nelle suite di Bach, quindi metà Settecento. È un tipo di ritmo, una danza caratteristica che veniva comunque identificata come una danza nazionale. Tant'è che Chopin, come sapete, scrive mazurche e polacche. Questi due generi sono i generi che lui frequenta con maggiore intensità. Comincia la sua carriera scrivendo mazurche e polacche. Le ultime composizioni di Chopin sono delle mazurche. Quindi il carattere nazionale in questo periodo, soprattutto intorno alla metà dell'Ottocento, andando avanti, diventerà sempre più importante. E guarda caso Rossini, nel Concerto delle Nazioni, fa in modo che ognuno sottolinei la propria origine. Cioè il progetto illuministico di Liberté, Fraternité, Égalité, eccetera, in realtà sta venendo meno. È un'operazione veramente di restaurazione. Vi faccio sentire adesso l'inno russo, non esisteva chiaramente l'inno di Shostakovich, l'inno che si canta oggi.
Un'aria russa ad libitum,
ve ne son
delle
parole.
Sua memoria, che udì cantare un giorno, mentre il monarca a noi faceva ritorno.
Evidentemente il carattere russo non è molto evidente, lui scrive proprio stile marziale. Invece il brano successivo, il barone Tromonoc chiede a Don Alvaro, al grande di Spagna, di cantare un brano: voi avete una superba voce e dell'Iberia gustare i dolci canti or ci farete. E qui, questa era una specialità di Rossini, la canzone spagnola, ne continua a scrivere anche nel periodo parigino successivo, ci sono vari pezzi in stile spagnolo di Rossini, scrive dei bolero per esempio. Qui la canzone spagnola è proprio... Sentite l'effetto, ve lo faccio sentire. Quindi in qualche modo Rossini ci sta dando un catalogo, piccoli frammenti musicali delle varie nazioni europee.
Omaggio all'Augusto luce, l'alba sovrana luce, di Iberia per quale va.
Ogni canzone del singolo personaggio viene ripresa in coro da tutti gli altri personaggi. Quindi avete questa struttura, un solo, un breve solo, il coro che riprende il tema dell'aria, Poi il barone invita il personaggio successivo che esegue il suo solo, il coro riprende il suo solo, poi il personaggio successivo. Questa struttura, l'idea che i vari personaggi a conclusione di un'opera cantano uno per uno e il coro commenta ogni intervento, è una struttura caratteristica del teatro di quest'epoca. Rossini l'aveva usata varie volte, per esempio il finale del Barbiere di Siviglia, e è una forma particolare, si chiama il vaudeville. Vaudeville poi nel Novecento diventa un'altra cosa, diventa una forma teatrale, ma questo modo invece di procedere, singolo personaggio che canta, poi il coro che commenta, un altro personaggio che canta, commento del coro, altro personaggio che canta e commento del coro, in quest'epoca era la forma del vaudeville, non il genere del vaudeville. Come capite è una volta di più un catalogo di situazioni. E qui addirittura un catalogo di riferimenti nazionali, stilizzati. Ci sono due veri inni nazionali, quello tedesco, austriaco, tedesco, e quello inglese, citati esplicitamente. E poi ci sono evocazioni di stili, dello stile spagnolo, dello stile polacco, dello stile tirolese. Sentiamo lo stile tirolese. Evidentemente è lo stile dello Yodel, credo sia molto riconoscibile, no? Ora, questo è un pezzo abbastanza straordinario, in realtà. E la cosa più curiosa è che nel celebrare questa sorta di festa multiculturale, Rossini sta però auspicando un ritorno, sta celebrando un ritorno politico alla Restaurazione, che durerà pochissimi anni, come sapete. Questa idea, l'idea del concerto delle nazioni, che è la cosa più geniale dell'opera probabilmente, viene realizzato musicalmente. E questo è probabilmente il più grande omaggio alla temperie culturale dell'epoca che Rossini poteva realizzare. Come vi dicevo, è particolarmente interessante che in un'aria precedente, l'aria di Don Profondo che vi ho fatto sentire, lui ha già elencato le caratteristiche nazionali dei vari personaggi, anche se attraverso uno stile sillabico ripetuto. Quindi ci ha introdotto pian piano a quello che è il momento culminante dell'opera, questo grande finale. Questo grande finale finisce e termina poi con la poetessa, Corinna, la poetessa italiana, che improvvisa un grande di Tirambo, un grande brano celebrativo intitolato proprio Carlo X, re di Francia. Il punto però più, probabilmente più divertente, più curioso di tutto questo finale è la canzone francese. La canzone francese, come vi ho detto, è una canzone totalmente inventata e per la verità devo dire una canzone neanche così interessante. Banale, nonostante il fatto che ha un'articolazione, questa è una raffinatezza, un'articolazione per gruppi di 3 battute e non di 4 battute. Ora, l'opera, Il viaggio a Reims, è stato riscoperto letteralmente, si è trovato il manoscritto non tantissimi anni fa, forse 30 anni fa, era qui a Roma, nella Biblioteca di Santa Cecilia, e la prima incisione discografica, quella che vi sto facendo sentire, è un'incisione che ha fatto epoca, è quella di Claudio Abbado. Claudio Abbado, vi faccio sentire la sua versione della canzone francese. Aggiunge delle note in orchestra che Rossini si è ben guardato dallo scrivere, ma sentite l'effetto. Questo è abbastanza divertente. Contessa, cavaliere, Ci sono i due francesi a cui lui fa cantare la canzone francese.
Prescrivo il tuono, indone, minute che bestia. Oblio che a voi va l'indirizzo, il parlar mio.
Canzone francese. Idea ha fatto scalpore naturalmente, e molto spesso voi trovate scritto anche su saggi che Rossini nasconde in orchestra il tema della Marsigliese. Non è assolutamente vero, questa è un'idea di Claudio Abbado o di chi per lui, che ha deciso di provocatoriamente di sovrapporre, come se uno strumentista dell'orchestra, il trombettista dell'orchestra, si ribellasse a questo gesto reazionario, no? Di eliminare la Marsigliese. Io ve la suono lo stesso e la sovrappongo al brano che si sta cantando. Ora, questo aspetto, naturalmente vi ho detto, il Viaggio a Reims viene rappresentato soltanto 4 volte nel 1825. Se per caso quest'opera fosse stata ripresa nel 1832, probabilmente qualcosa del genere sarebbe successo davvero. Oppure direttamente si sostituiva la canzone francese, che tra l'altro nel testo celebra Madre del nuovo Enrico, dei Franchi speme onor, cioè celebra il sovrano restauratore che doveva riallacciare la catena della storia, cioè doveva tornare al Settecento. Questo era l'augurio dei popoli europei, o perlomeno dei governanti europei naturalmente. Probabilmente all'epoca questo brano sarebbe stato direttamente eliminato e sostituito con la Marsigliese, oppure, questo che avete sentito, è un tentativo di raffigurare ciò che poteva effettivamente succedere in scena in un periodo in cui comunque le tensioni erano molto accese. Se trovate scritto che Rossini ha inserito la Marsigliese nella partitura del Viaggio a Reims, bene, sappiate che non è vero, non è un gesto di Rossini, ma è diventato talmente famoso che lo trovate anche per esempio sulle voci internet. Andate a cercare Viaggio a Reims e trovate scritto che è nascosto il tema della Marsigliese. Questo non è vero, evidentemente. Ora, avete capito più o meno in che modo è articolata quest'opera, che senso ha, il senso celebrativo, il motivo per cui Rossini si rifiuta di chiamarla dramma giocoso, opera, ma si riferisce sempre a questo pezzo come a una cantata scenica, perché in effetti è un pezzo completamente statico, come se fosse una cantata. Non succede veramente niente nel corso dell'opera, tranne questa presentazione progressiva dei personaggi con i loro piccoli flirt, piccole rivalità che poi si sciolgono semplicemente, e il gesto celebrativo che punta proprio verso l'incoronazione, verso la restaurazione in qualche modo. L'unica cosa che succede nel corso dell'opera, ve l'ho detto più volte, è la scoperta che tutti questi nobili personaggi non possono andare a Reims, non possono fare il viaggio, perché in tutta Plombières, dove si svolge l'azione, non è più disponibile neanche un cavallo. Se ne sono andati tutti sono partiti, loro hanno atteso e a questo punto non riescono più a partire. Rossini sfrutta questo colpo di scena, per la verità, come capite benissimo, piuttosto blando, piuttosto semplice, per realizzare il pezzo più straordinario della partitura, più incredibile. Il gran pezzo concertato a 14 voci. E il gran pezzo concertato a 14 voci è un pezzo che riassume in sé tutti i procedimenti dell'opera. Cioè, se il Viaggio a Reims è il tentativo di Rossini di sublimare, sintetizzare, formalizzare in qualche modo le caratteristiche del proprio stile e in qualche modo consegnarlo ai suoi successori. Vi ho detto, questa è l'ultima opera italiana di Rossini. Quando Rossini scrive Il viaggio a Reims, Donizetti ha già cominciato a scrivere da 3 o 4 anni, si sta facendo strada, Rossini lo conosceva. Bellini l'anno successivo scriverà la sua prima opera. Comunque evidentemente c'era una nuova generazione che scalpitava piuttosto per uscire fuori, e Rossini se ne rende conto molto bene. Probabilmente nell'idea del viaggio a Reims c'è anche proprio il viatico ai suoi successori. Chiudo la mia esperienza con l'opera italiana, vi consegno queste tipologie, cioè tutto ciò che io ho fatto qui lo realizzo nella maniera più pura, più elegante, più riuscita, musica straordinaria, l'avete sentito, da questo momento in avanti decide di occuparsi solo di opera francese, quindi si confronta con il genere del grand opéra, si confronta con cose completamente diverse, ne abbiamo parlato l'anno scorso a proposito del Benvenuto Cellini. In questo caso Rossini, molte sue opere sono caratterizzate da un grande colpo di scena che provoca un momento di sospensione totale. Pensate all'istante in cui al finale del primo atto del Barbiere di Siviglia entrano i soldati, arrestano il conte d'Almaviva travestito, il conte tira fuori un biglietto in cui fa vedere all'ufficiale, guarda chi sono io, l'ufficiale allora si mette subito sull'attenti, i soldati escono silenziosamente, tutti sono sbalorditi perché pensano che lui sia un povero soldato ubriaco, invece in realtà è il conte, noi lo sappiamo, e segue quel famoso punto fredda ed immobile come una statua, fiato non restami da respirare, no, questa totale sospensione, e poi parte il crescendo, quindi c'è un momento di sospensione che poi si rovescia in un istante completamente parossistico, il crescendo rossiniano. Qui Rossini rispetta questo stesso identico schema, ma lo fa usando il principio del cantabile e cabaletta. Cioè abbiamo il colpo di scena che fa partire il gran pezzo concertato a 14 voci. Poi che succede? Che improvvisamente arriva la tirolese, Madama Cortese, accorre con una lettera in mano e dice: signor, signori, ecco una lettera venuta da Parigi. Prendete, leggete, conforto vi darà. E Don Profondo legge la lettera e la lettera dice: a giorni il re ritorna, gran feste si faranno, rapidi qui verranno, stranieri in quantità. Quindi praticamente la lettera gli dice: non c'è bisogno che fate il viaggio perché il re sta tornando. È quello che succede effettivamente. Carlo X assiste alla rappresentazione del viaggio a Reims. Tra l'altro pare che si sia annoiato e alla fine abbia addirittura sbadigliato, ma questo non ha impedito il successo dell'opera. Quindi c'è la sospensione, il gran pezzo concertato, adagio, lento, cantabile, che poi vi farò sentire che è uno dei pezzi più raffinati scritti da Rossini in assoluto. Poi c'è un piccolo colpo di scena interno al brano, l'arrivo della lettera che dice: ma il re sta arrivando, quindi non preoccupatevi, tutto è risolto. E la cabaletta, il presto, che si scatena improvvisamente e che naturalmente è percorso dal crescendo rossiniano. Questo movimento velocissimo, tipico di cabaletta, lo sentiamo 2 volte e poi dopo ci sarà, come sempre i crescendo rossiniani sono difficilissimi da suonare, il crescendo, sentite questo movimento, avrebbe fatto ancora più veloce di così, ma appunto ci sono tutte queste note ripetute, tipico di tutti i crescendi rossiniani, è l'idea che il movimento sia a spirale, si attorciglia su se stesso, poi sale e scende tornando al punto di partenza. Riparte, ma cantano più personaggi e si aggiungono più strumenti nell'orchestra. Quasi tutti i crescendo di Rossini sono articolati in 3 fasi. Si ripetono 3 volte. Si espande sempre più lo spessore orchestrale, la dinamica diventa sempre più forte e cantano sempre più personaggi. Naturalmente in questo caso Rossini ha a disposizione 14 personaggi e quindi questo gli permette di costruire una stratificazione molto più netta e molto più spettacolare. Ma vi dicevo, il cantabile forse è la cosa più straordinaria di questo gran pezzo concertato a 14 voci. Perché? Perché Rossini decide di realizzarlo tecnicamente a cappella, senza l'accompagnamento dell'orchestra. E quindi è come se fosse un gran pezzo polifonico di chiesa in cui i personaggi, sbalorditi per il fatto che non ci sono i cavalli, non possono fare il viaggio, cantano a tal colpo inaspettato, palpitando va il mio core, cruda sorte, il tuo rigore, troppo Dio penar mi fa. E questo è tutto il testo sul quale Rossini realizza questa meraviglia che ora vi faccio sentire. Risponde un altro blocco di personaggi. E adesso tutti. Passano da un personaggio all'altro, grande scrittura polifonica. Adesso c'è il tempo di mezzo, cioè fra il cantabile e la cabaletta, l'arrivo della lettera che dice: ma guardate che re sta tornando. Ecco una lettera. Conforto vi darà, e cambia lo stato d'animo dei personaggi. Qui c'è il classico stile buffo, l'orchestra canta.
A giorni re ritorna, la peste si faranno, i rapidi qui verranno, stranieri in quantità.
Il coro.
Da quello che preparasi a corte di città, pensi con giudicare che festa si
festa
farà.
Si farà.
Pensi con giudicare che festa si farà. Spettacolo più bello, mai visto si sarà. Chi a Renzo può andare?
Chi a Renzo può andare, qui si consolerà.
Chi a Renzo può andare, qui si consolerà. Abbiaccio, o mia dolcissima, amabile mia.
La contessa, la contessa invita tutti a casa sua. Tutto questo perché credo che ci si renda conto perfettamente, è intanto il pezzo più straordinario dell'intera partitura, ma la cosa più bella è il modo in cui Rossini mantiene, esalta addirittura le caratteristiche del suo stile. Quindi sentite la brillantezza, lo stile buffo, il parlante sul canto dell'orchestra, l'uso del crescendo, questa strumentazione a strati che diventa sempre più brillante. Tutto questo unendo da una parte un virtuosismo compositivo che addirittura supera tutto quello che lui aveva fatto in precedenza. Non esiste nessun altro concertato a 14 voci nella storia dell'opera italiana fino a questo momento, è un pezzo veramente rivoluzionario, e allo stesso tempo Rossini non aveva mai scritto delle forme così pure dal punto di vista proprio della ripartizione cantabile, tempo di mezzo, cambiamento di stato d'animo e cabaletta, e addirittura, come avete sentito, la cabaletta è ripetuta per due volte. Questa è esattamente la forma che noi troviamo ancora. Pochi mesi fa abbiamo parlato del Trovatore, tutte le cabalette del Trovatore, che sono tantissime, sono articolate nello stesso identico modo. Non c'è il crescendo rossiniano, ma le cabalette sono ripetute due volte, proprio per dare questo effetto di cumulazione, il pezzo veloce che viene esposto interamente e poi ripetuto con una stretta conclusiva, con un momento conclusivo ancora più veloce. Probabilmente, questa è una cosa che in questo periodo molti compositori stanno esplorando, nessuno però lo fa, riesce a farlo con la essenzialità, la purezza che riesce a ottenere Rossini nei vari brani del Viaggio a Reims. Io vi ho fatto sentire soltanto questa forma nell'aria della Contessa, quella del Cappellino, e nel concertato. Ma per esempio il sestetto, l'altro grande concertato dell'opera che arriva precedentemente, il sestetto comincia da una situazione di tensione. Il conte russo e il grande spagnolo sono tutti e due innamorati della dama polacca, Meribea, e quindi sono in contrasto fra loro. Gli altri personaggi cercano di fermarli, c'è questa grande sospensione piuttosto drammatica. Che succede? Improvvisamente si sente da fuori il canto della poetessa di Corinna, un canto talmente soave che i personaggi sciolgono tutte le tensioni fra di loro e quindi cantano. A questo canto tra di noi torna l'armonia. Il procedimento caratteristico dell'opera italiana dell'Ottocento, ripeto, poche volte non solo Rossini ma anche i compositori successivi lo hanno esplorato in maniera così netta, così chiara, e la sensazione quindi, che non è una sensazione solo mia naturalmente, è che Rossini abbia proprio inteso codificare nel Viaggio a Reims i procedimenti non solo suoi, ma i procedimenti del teatro italiano per consegnarli ai suoi successori. Alcuni aspetti, per esempio il virtuosismo di questo pezzo a 14 voci, restano praticamente inesplorati. Rossini arriva a raffinatezze di questo tipo nel Guillaume Tell, 4 anni più tardi. Bisognerà aspettare probabilmente la fuga conclusiva del Falstaff di Verdi per trovare degli esperimenti anche contrappuntistici così complessi, così riusciti nell'opera italiana. Quindi anche da questo punto di vista il Viaggio a Reims insieme alle ultime opere di Rossini è proprio veramente un momento culminante di una cultura musicale. Rossini era grandissimo conoscitore della musica di Mozart, di Beethoven, di Haydn, era imbevuto di questa cultura viennese che gli permetteva appunto una qualità di scrittura che molti dei suoi successori dovranno faticosamente conquistarsi. Rossini c'è una specie di miracolo, lui a 18 anni più o meno già scrive così. Le farse che lui scrive a Venezia, 1810, aveva 18 anni, la primissima, la cambiale di matrimonio, la prima opera di Rossini, chiaramente non ha questa complessità, ma è scritta, è già perfetta. Rossini è un caso assolutamente miracoloso nella storia della musica, nella storia dell'opera in particolare. Comunque questa idea di sintetizzare il proprio stile e la tradizione, arrivando a formalizzarlo in maniera tale che i suoi successori prendano direttamente questa specie di retaggio per portarlo avanti, probabilmente è un'operazione consapevole. Rossini, per esempio, ha aiutato molto Donizetti, ha aiutato molto tanti giovani compositori italiani, era un personaggio abbastanza generoso, nonostante difficoltà di salute, un carattere forse non facilissimo. E probabilmente c'era anche questo intento. Come vi ho detto, il Viaggio a Reims è un gesto di addio, è l'addio di Rossini all'opera italiana. Guarda caso lo fa scrivendo un'opera che lui stesso non considerava un'opera, che quindi gli permette semplicemente di concentrarsi sull'essenza, sugli archetipi. Scrivo un'aria che è la quintessenza dell'aria seria, la quintessenza dell'aria buffa, la quintessenza del duetto, la quintessenza del finale in forma di vaudeville, la quintessenza del concertato che diventa addirittura un pezzo iperbolico a 14 voci. Solo queste ragioni, al di là della bellezza della musica che spero di avervi mostrato, sono sufficienti per considerare quest'opera una pietra miliare, un punto fondamentale non solo nella carriera di Rossini, ma nell'intero percorso, nello snodo di tutta la storia dell'opera italiana. Io mi fermo qui, spero di avervi dato abbastanza elementi e vi auguro una buona opera.